Notizie da Il Sole 24 Ore, lette da voceviva.it, 2024-02-26-10-37. La medicina del futuro ha quella di precisione che cura la persona caso per caso. Luigi Bonavina, professore alla Statale di Milano, tra i 7 migliori chirurghi al mondo, racconta il contributo della ricerca applicata e come procedere per migliorare le cure. Article Body. Non può saper di medicina chi non sa che cosa è l'uomo, questo si deve conoscere per curare correttamente gli uomini. Così si esprimeva Ippocrate nell'antica Grecia a proposito del rapporto uomo-medico. Un pensiero più che mai attuale oggi che l'innovazione tecnologica ha rivoluzionato in meglio cure e terapie, sottolinea Luigi Bonavina, tra i 7 migliori chirurghi al mondo, unico italiano, per l'autorevole American College of Surgeons di Boston, 90.000 chirurghi e 50 milioni di pazienti seguiti. Ma è solo focalizzandoci sul paziente che possiamo capire fino in fondo se una terapia funziona, un approccio, questo, più che mai indispensabile in chirurgia. Dopo una fase standard in cui definiamo tempi e schemi dell'intervento, poi il modus operandi deve avere come target un solo paziente con le sue specifiche caratteristiche anatomiche e funzionali. È questa la medicina del futuro, una medicina di precisione in cui non c'è un intervento per tutti. Al centro resta l'organismo umano con le sue variabilità perché ci sono più fenotipi e più fenotipi della malattia. Senza trascurare la fase post-operatoria, forse la più delicata, e dove l'empatia con il paziente fa la grande differenza. Un approccio, questo, che spesso oggi stride con la prassi di interventi veloci e in batteria, in cui si deve massimizzare tutto. Luigi Bonavina, classe 55, è ordinario di chirurgia all'Università degli Studi di Milano e direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e del Policlinico San Donato di Milano. Qui dirige anche il centro di ricerca dell'anteriore e di oncologia chirurgica, è un chirurgo da record, oltre 3.000 interventi eseguiti con metodiche tradizionali ma soprattutto con tecniche mininvasive e ibride dove è considerato un innovatore a livello mondiale, è membro tra le altre dell'Accademia Nationale de Chirurgie, l'American Foregut Society e l'European Surgical Association. Ma soprattutto è un precursore e uno sperimentatore perché al centro di gran parte del suo lavoro c'è la ricerca applicata alla chirurgia. È una passione a cui mi dedico fin dall'università perché da sempre è la ricerca che ci consente di trovare le cure migliori per i nostri pazienti e di progredire. Non incentivarla significa rimanere indietro. Lo dico sempre ai miei studenti, l'attività clinica e l'attività di ricerca sono eterogenee, ma la prima è in un certo senso incompleta, senza la seconda. Questo non vuol dire che chi non la fa non sia un bravo medico, ma per fare ricerca serve quello state of mind, come dicono gli americani, quella voglia fin dalla prima visita con un paziente di andare oltre i dogmi che ti porti dietro, magari legati a ciò che ti hanno insegnato. Procedere in modo introspettivo anche senza grandi mezzi ci aiuta a migliorare ogni giorno qualcosa nella nostra qualità di clinici e a garantire cure migliori. Per quanto fare ricerca in Italia non sia semplice e soprattutto sia poco valorizzata, i dottorandi riescono a malapena a sopravvivere, la si può portare avanti anche facendo networking e condividendo progetti, idee e risultati. In campo medico e scientifico il confronto con i colleghi, anche lontani, è indispensabile e oggi ci sono gli strumenti per farlo. Se ho un caso complesso chiamo il collega di Stanford o di Chicago, mettiamo insieme una sorta di cordata, sperimentiamo e poi basandoci su evidenze scientifiche e le nostre capacità tecniche standardizziamo una procedura. Anche questa è ricerca. Incluso nella lista Top Italian Scientists, Bonavina è autore di 490 articoli scientifici citati su PubMed, numerose monografie e oltre 50 capitoli di libri e poi tante relazioni a congressi nazionali e internazionali. Tra le cose che più gli fanno onore c'è anche il suo contributo alle linee guida dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica sul cancro dell'esofago e quelle della European Association for Surgical Endoscopy sul trattamento chirurgico della malattia da reflusso gastroesofageo e delle ernie paraesofagee. Proprio nella cura del reflusso, che stress della vita quotidiana e cattiva alimentazione ne fanno una delle malattie del secolo, colpisce quasi il 25% della popolazione, Bonavina ha sperimentato con successo, primo al mondo, un collarino magnetico, frutto della ricerca biomedica americana, che ha consentito a un giovane ragazzo affetto dalla malattia di vivere una vita normale. Bonavina è figlio d'arte, suo padre Apropea era pediatra ed ostetrico, ma a 12 anni sognava di diventare giornalista, affascinato dai servizi dei rotocalchi che giravano in casa. Sin da allora amava leggere e scrivere e, ancora oggi, è il mio passatempo preferito insieme al passeggiare in riva al mare o in campagna con i miei amati cani. In quegli anni gli sarebbe piaciuto essere l'autore di uno di quei tanti reportage avventurosi. Forse proprio sulla domenica del Corriere lessi la rivoluzionaria storia del primo trapianto di cuore di Christian Barnard. Correva il 1967 e ne parlarono tutti i media. Ne fui affascinato ed è lì che scelsi la mia strada. Barnard, carismatico chirurgo allora 45enne, mise il cuore di una donna di 25 anni in un uomo di 55. Ai tempi non era il cardiochirurgo più quotato al mondo. Nell'ospedale Grote Schuur di Città del Capo in Sud Africa, dove operò, era considerato la punta di diamante per i trapianti d'organo. Gli americani di Stanford, dove lui era stato, erano pronti da mesi, ma frenati da limiti etici e legali. Quando Barnard trapiantò il primo cuore, i tempi non erano maturi, ma lui osò e rimase nella storia. Si dovrà poi attendere la fine degli anni 70 per l'altra grande scoperta che ha cambiato il corso degli eventi nelle sale operatorie, ovvero la ciclosporina che, grazie alle capacità immunosoppressive, dal 1983 consentì di tenere sotto controllo le reazioni di rigetto nei trapianti. Bonavina coltiva così la passione per la medicina durante gli anni del liceo classico. Mi incuriosivano gli strumenti che mio padre custodiva nella vetrinetta dello studio, come il forcipe che usava per le nascite. Solo anni dopo, brillante studente di medicina a Padova, lungo quei corridoi dove perfino Galileo Galilei aveva più volte sostato, sceglie la chirurgia, si specializza in chirurgia generale e in chirurgia toracica. Non si nasce chirurghi, lo si diventa. La chirurgia è soprattutto passione. Ci sono quotati professionisti che vi arrivano da altri settori oppure specializzandi che svengono ai primi interventi, ma poi diventano bravissimi. Passione e motivazione sono le cose vere che ti guidano in questo lungo percorso. L'aspetto tecnico che non deve mancare, ma si acquisisce negli anni apprendendo per fasi. Il mio maestro mi diceva di procedere prima guardando attentamente, poi di annotare su un taccuino le cose decisive e solo dopo di mettermi all'opera. Quel maestro era il professore Alberto Peracchia, vanto italiano nel mondo della chirurgia esofagea e tra i primi a utilizzare la pratica della mini-invasività dalla fine degli anni 70. Bonavina, il suo allievo migliore, grazie ad una borsa di studio, frequenta un dottorato di ricerca negli Stati Uniti alla University of Chicago e la Creighton University. È lì che, conducendo studi clinici e sperimentali, si appassiona al misterioso universo delle prime vie digestive. Nel 1996 consegue il diploma dell'European Board of Surgery e raccoglie il testimone nel campo della chirurgia videoassistita, pietra miliare di un passaggio epocale verso un nuovo modo di fare chirurgia. Con la laparoscopia i per il paziente sono molti e non solo estetici. Il mancato taglio e la maggior conservatività dell'intervento consente una ripresa immediata delle funzioni vitali e un minor rischio di complicazioni, spesso associati ai grandi interventi. Sono cresciuto con il professor Peracchia, che quando ero un giovane medico mi ha trasmesso la passione per le novità. E sebbene sia passato del tempo, tutto questo resta come un imprinting. Certo, l'esperienza americana è stata decisiva nella mia formazione, ma allora come oggi nel confronto con il resto del mondo verifico ogni volta che la nostra ricerca resta comunque a livelli alti grazie ad una sanità che, seppur indebolita e a macchia di leopardo, è un fiore all'occhiello. In Europa, al pari di quello inglese, il nostro sistema sanitario è ancora tempestivo e gratuito per tutti, senza contare alcuni errori che proprio nella Super America sono stati fatti. È sotto gli occhi di tutti il dramma fentanyl legato all'uso eccessivo di farmaci oppiacei, verso i quali oggi si cerca di fare un grosso passo indietro. Negli Stati Uniti il controllo del dolore del paziente già dalla fine degli anni 80 è stata una priorità. Quando lavoravo a Chicago nei laboratori di fisiopatologia si faceva l'anestesia minima delle fosse nasali con cotton fioc imbevuti di cocaina e nel post-operatorio l'uso massiccio di oppiacei per ridurre il dolore era la normalità. Noi italiani pensavano di essere indietro, ma ci chiedevamo come si facesse a ricorrervi anche per un intervento banale. La scuola italiana allora come oggi è fortemente restrittiva in tal senso. Ricordo ancora il monito di mio padre quando guardavo la morfina nella sua vetrinetta. Mi raccomando, la si usa solo in casi estremi.